Buonasera a tutti, indicarmi il Consiglio Comunale, darei la parola alla dottoressa per l'appello.
Vicinelli Giuseppe,
Presente?
Renzi Denis, Pizzi Maria Iolanda, Santoro Salvatore, Barlotti Carmine, Mantovani Stefano, Lipparini ha comunicato l'assenza, Togni anche ha comunicato l'impossibilità e l'assenza, Vignazzi Gilberto, Scandellari Vittorio, Gabrini Francesco,
Presente.
Annicchiarico ha comunicato l'assenza. Gaiba Marco, Serra Maurizio, Guazzaloca Margherita, Pia Enrico, della Algeria ha
Ascoltatori, Gaiba, Pignatti, Barlotti. Oggetto numero uno, comunicazione, interrogazione, interpellanze. Faccio due comunicazioni io. Di fatto con le dimissioni del commissario all'Unione e con le elezioni del sindaco di nuovo sindaco San Giovanni Persiceto, occorre ricostituire il Consiglio dell'Unione che è decaduto di fatto e quindi bisogna ricomporlo. Quindi nel prossimo Consiglio Comunale, così avviso già i consiglieri, occorrerà nominare un nuovo consigliere per la maggioranza e un nuovo consigliere per l'opposizione. Naturalmente possono essere gli stessi che lo erano anche l'altra volta, come possono anche cambiare, perché di fatto si riparte da capo. Oggi abbiamo fatto la prima riunione dei sindaci e quindi insomma, abbiamo valutato la possibilità di continuare o di non continuare, insomma, dato anche la situazione che aveva portato al commissariamento e quindi non era magari del tutto scontato. Sembra, perché insomma, sarà oggetto di ulteriori valutazioni al momento che tutti i sindaci abbiano l'intenzione di continuare con l'Unione, perlomeno con delle funzioni minimali, cioè le quattro, che è il numero minimo per poter accedere a dei finanziamenti, e sembra che la volontà ci sia, salvo un incontro che è stato chiesto all'assessore regionale Calvano per alcune serie di valutazioni da fare, insomma, però sembra che la volontà ci sia. E appunto per questo nei prossimi consigli comunali di tutti i sei comuni, entro la fine di novembre, bisogna andare appunto a nominare i nuovi consiglieri dell'Unione. Quindi il prossimo consiglio, che sarà prima del 30 di novembre, nomineremo i consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza. L'altra comunicazione che volevo fare è che venerdì 29 alle ore 10:30 ci sarà l'inaugurazione, perché la scuola è già operativa da un po', ma non fu messa la prima pietra, perché abbiamo detto facciamo un'inaugurazione unica e poi dopo, quando è stato il momento di poterla fare, c'è stato il Covid e c'è stato di fatto impedito, però insomma ci sembrava bello poterla fare e quindi il 29 mattina alle 10:30 ci sarà l'inaugurazione. Hanno già assicurato la loro presenza sia il magistrato col grado più alto dell'Emilia-Romagna, che è il procuratore generale presso la Corte d'Appello, il dottor De Francisis, che ha annullato un precedente impegno pur di essere presente, perché ha comunicato di tenere particolarmente a questa iniziativa, in quanto la scuola è dedicata a un magistrato siciliano e anche De Francisis è siciliano, ma soprattutto De Francisis è stato anche procuratore presso la procura di Agrigento, che è la città dove prestava servizio Livatino quando fu ucciso. Oltre a De Francisis hanno assicurato la sua presenza anche il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e poi dopo ci sarà il provveditore di e poi sono state invitate la ditta costruttrice e anche il tecnico per illustrare un po' sommariamente. Adesso non vogliamo che sia una cosa che duri troppo, anche perché Bonaccini arriva alle 10:30, ma alle 11:15 ha già detto che ha un altro impegno, quindi farà l'intervento in quel lasso di tempo lì, e poi dopo vogliamo lasciare qualche minuto anche agli studenti che si stanno preparando alla figura. E visto che poi dopo non è sicuramente questo il momento, ma essendo la figura di Livatino una figura d'altissimo livello, anche perché è stato dichiarato beato il 29 di ottobre e la scelta è stata proprio il giorno scelto proprio perché è il giorno che viene ricordato come beato dalla Chiesa Cattolica, avremo modo di fare poi un convegno, eventualmente anche se è possibile con la proiezione del film che ha mandato in onda Rai Play su Livatino, che è un film molto bello, e si è già dichiarato disponibile a venire a parlare il pubblico ministero Stefano D'Ambruoso, che fu il magistrato che sostituì Livatino, fu il primo a entrare nel suo ufficio e fu quello che condusse le indagini che portarono all'individuazione, all'arresto e alla condanna di tutti, sia gli esecutori materiali che i mandanti dell'uccisione di Livatino. Quindi fu un'operazione brillantissima e quindi lui, che ha condotto queste indagini, verrà a parlare ai ragazzi di questa figura importante e anche di come lui è riuscito in questa operazione brillante. Del resto il dottor D'Ambruoso, che adesso fa il pubblico ministero a Bologna, si è contraddistinto non solo per queste indagini, ma è stato anche inserito dal Times nell'elenco degli eroi moderni per l'attività antiterroristica, del quale è anche consulente dell'Unione Europea. Quindi è una figura di primissimo piano che verrà a questo convegno che stiamo organizzando previa alla visione del film, se sarà possibile farlo. Però sarà un momento importante con gli studenti, perché naturalmente l'inaugurazione è qualcosa che, come voi sapete, non dà la possibilità di approfondire bene le tematiche e le figure relative a questo magistrato. E bene, io delle altre comunicazioni non ne ho, quindi chiedo se Maurizio, tu hai comunicazioni?
No, no, non le abbiamo.
Se ci sono interpellanze o interrogazioni, prego. Interrogazioni? Allora, vabbè, relativamente all'inaugurazione, adesso è un venerdì mattina, cercheremo, insomma, io prima da Vittorio, se lui poteva essere presente, insomma, cercheremo di esserci anche noi. No, relativamente invece alla comunicazione sull'Unione, anche noi siamo venuti a conoscenza della lettera inviata, insomma, da parte del commissario, che sostanzialmente si proponeva le cose che ci diceva prima il sindaco. Quindi noi ci auguriamo che, a seguito dell'incontro che c'è stato fra i sindaci, noi abbiamo sentito, che, insomma, auspichiamo che questa prima riconferma dell'adesione di tutti e sei i sindaci, insomma, rispetto alla ricostituzione del Consiglio dell'Unione, effettivamente poi si traduca in un fatto concreto, che poi da un punto di vista formale sarà il pronunciamento dei sei consigli, no? Con la nomina dei nuovi consiglieri. Io mi auguro, ecco, lo chiediamo all'amministrazione, nel più breve tempo possibile, perché poi questo potrà consentire naturalmente l'insediamento del nuovo consiglio. Al di là di tutte le valutazioni politiche, penso che i sindaci, più del sottoscritto, più di noi, abbiano anche considerato, stiano considerando, che il soggetto Unione, al di là del ricevere
finanziamenti dalla regione, insomma, poi più servizi hai, no? Dico bene, ecco, più questi finanziamenti possono essere disponibili, ma mi risulta, non credo di dire una cosa che non abbia fondamento, che in tutto l'ambito dei finanziamenti derivanti dal PNRR essere o non essere in unione per i comuni cambia un bel po', perché i finanziamenti, tanto per essere chiaro, si otterranno molto più facilmente. Poi dopo c'è tutto il tema se ci sono pronti dei progetti, perché anche qua non averne ancora potrebbe significare non accedere ai finanziamenti, però insomma al di là di tutto conviene farlo anche per questo motivo, insomma.
Qui, ok, perfetto. Il gruppo consiliare Uniti per Sant'Agata interpella in ordine alle criticità dell'assistenza medica creatasi per la mancata sostituzione di medici di medicina generale, interpella il sindaco. Premesso che il distretto sanitario dell'ASL deve garantire per obbligo di legge l'assistenza primaria, medici di medicina generale e pediatri, la continuità assistenziale, guardia medica notturna e festività e l'assistenza specialistica in ambulatorio che a domicilio. Preso atto che l'ASL non ha provveduto a sostituire taluni medici di medicina generale cessata dal servizio per pensionamento o per altre cause, creando notevoli disagi a quei pazienti che sono rimasti privi del medico presso il quale erano iscritte e sono costrette a cercarsi un altro medico anche al di fuori del territorio comunale. Dato atto che la gravità della situazione di mancata copertura dei posti di medico di medicina generale era ed è nota da tempo, come riportato anche dalla stampa, nell'inserto del quotidiano Corriere di Bologna, di domenica 30 maggio 2021, sono riportate le dichiarazioni del dottor Fabio Vespa, segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, che definisce la situazione letteralmente un disastro e dichiara che la programmazione, che sarebbe stata facilissima, non è stata fatta. Si sapeva da tempo, prosegue il dottor Vespa, quanti medici tra i 68 e i 70 anni sarebbero andati in pensione quest'anno e si poteva prevedere per tempo la formazione e l'assunzione del numero di medici necessario per la sostituzione, e questo non è stato fatto. L'ASL di Bologna, con una comunicazione del 16/7/2021, ha reso noto la cessazione del servizio di un medico di medicina generale operante a Sant'Agata ed ha invitato i cittadini rimasti senza assistenza a rivolgersi al CUP per cercarsi un altro medico anche al di fuori del territorio comunale, e questo ritengo che sia molto grave. Pensiamo quali disagi e carenze assistenziali deve sopportare un santagatese, soprattutto anziano o fragile, come si usa dire nel linguaggio della burocrazia sanitaria, che deve andare nell'ambulatorio di un medico, ad esempio di Calderara, o che detto medico debba effettuare una visita domiciliare. Quindi pensiamo il disagio sia per il paziente sia per il medico che deve effettuare le visite. Considerato che la situazione di carenza assistenziale non deriva da fatti straordinari imprevisti o imprevedibili, ma da un'evidente comprovata carenza programmatoria, perché questi sono i fatti, programmatoria, organizzativa ed operativa della Regione, che ha l'obbligo di legge di assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini e che il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria ha rilievo costituzionale. Ma molto probabilmente non hanno ritenuto opportuno dare la giusta importanza, perché non è da adesso che se ne parla di questo problema, che ci sarebbe stata una carenza gravissima di medici di base. Tutto ciò premesso, si interpella la signoria vostra per sapere se la sopradescritta situazione corrisponda al vero e se la signoria vostra ne sia al corrente. Se è vero, quali iniziative ha intrapreso o intenda intraprendere l'amministrazione comunale nell'ambito delle proprie competenze istituzionali per ricondurre la situazione alla normalità. Faccio presente che non solo un medico va in pensione, ma di quello che i cittadini, gli anziani, mi hanno comunicato in questi giorni, non l'ho aggiunto ma chiedo alla dottoressa, al segretario comunale di metterlo a verbale, che a breve, entro fine anno, anche altri due medici andranno in pensione. E questo ritengo che aggravi ancora di più la situazione. Tra l'altro si stanno preoccupando di convincere, che questo mi sembra una cosa assurda, di rimanere ancora al loro posto affinché ci
non
sia...
Non facciamo dei nomi però.
No, non ho fatto dei nomi. Mi stanno cercando di convincere, assolutamente no, non voglio fare dei nomi, di rimanere al loro posto affinché ci sia la possibilità poi di sostituire queste figure. Io ritengo che siamo non in gravissimo ritardo, ma è assurdo la situazione in cui non soltanto il nostro comune, perché se dico che siamo solo noi, assolutamente no, ma anche altri comuni si trovano nelle stesse situazioni. E io sono rammaricato che la Regione Emilia-Romagna, che si vanta tanto che abbiamo la migliore a livello nazionale assistenza sanitaria, poi ci troviamo in una situazione che è gravissima, ritengo gravissima, e sottolineo la gravità di questo di questa situazione che tutti noi abbiamo la consapevolezza della gravità, perché spingere un nonnino ad andare a cercare un medico al di fuori, che sia Calderara, che sia Bentivoglio, che sia, possono andare dovunque, ma stiamo scherzando? Io mi fermo qui, credo che il problema bisogna affrontarlo, chiedo al sindaco di affrontarlo nel modo più urgente possibile. Grazie.
Consenti, se sono nati interpellanze.
In realtà avrei una, in base a quella risposta che mi è stata data sul discorso della situazione del cimitero, è una cosa in più, quindi segue un'interpellanza, non so se considerarla tale o semplicemente una richiesta. No, il discorso è questo qua. Noi abbiamo ricevuto anche tutta la relazione, sulla base di questa. Noi avevamo fatto un'interpellanza dicendo che la siepe era messa da panico, era messa male. Nella relazione c'è scritto che è messa male, cioè sì, effettivamente l'avevamo già visto anche noi, e nella risposta che ci è stata data dice che appunto è malata. Non era questa l'interpellanza. L'interpellanza era sapere, e qua ribadisco, infatti adesso consegno anche la lettera, di sapere che intenzioni avesse l'amministrazione, se seguire la proposta fatta da Virgilio, cito, per un nuovo progetto da sottoporre alla sovrintendenza e sostituire le piante attualmente in essere. Se il comune è tenuto a pagare, insomma, a dei costi, o se devono essere sostenuti da Virgilio, comunque in ogni caso proseguire su questa cosa e avere delle risposte più chiare. Se vuoi io ti allego di nuovo. Sì. Poi un'ultima cosa che riguarda, su questo mi può, sai che recentemente ci siamo incontrati con il servizio tecnico del comune per la questione anche che riguarda la ciclabile. Era una domanda che ci eravamo posti, abbiamo visto, diciamo, il progetto di massima, anche se poi di fatto è definitivo, non è esecutivo ovviamente, ma definitivo, in cui si ipotizza un aumento, non dico spropositato, però raddoppia i costi di cui avevamo parlato in Consiglio Comunale, e una sistemazione della pista non, diciamo, diversa da quella che avevamo pensato noi, e addirittura prevede un attraversamento della strada statale in un certo punto, circa metà strada, più o meno all'altezza di via Bergnana, grosso modo. Mi chiedevo se su questo discorso si andava avanti, si proseguiva, oppure se si poteva ancora ragionare e discutere con la provincia, la provincia della città metropolitana, il comune di San Giovanni, e anche capire il perché di questo aumento da 1,3 milioni a 2,5 milioni, 2,6 milioni circa. Non ho i numeri esatti perché poi ovviamente non mi sono stati forniti, però insomma una questione abbastanza seria. Basta.
Sì, ti posso rispondere intanto anche subito, nel senso che essendo una materia di attualità, sì, anche noi abbiamo delle perplessità sia relative al percorso sia relative ai costi, tant'è vero che non è un progetto che il Comune ha già deliberato, perché dobbiamo passare noi, e quindi era un'ipotesi che ha presentato il Comune di San Giovanni Persiceto come Comune capofila. Il Comune ha ritenuto di accogliere in parte, di fare il percorso sul lato nord, e poi dopo avete visto tutti che attraversa poi la rotonda, perché ritengono che sia i tecnici la più idonea. Non era proprio esattamente quello che noi volevamo, e anche i costi sono aumentati, ed è per questo che noi chiederemo un incontro alla città metropolitana con il responsabile dell'ufficio tecnico per vedere appunto se è possibile modificare il percorso e se è possibile avere eventualmente ulteriori risorse, perché l'ipotesi che era di 1,3 milioni è quasi raddoppiata, e quindi cambiano le cose sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista tecnico. Del resto avevamo sempre detto che era una cosa che facevamo perché c'era questo finanziamento, ma che non era una cosa che ci avrebbe impegnato in via definitiva. Se la cosa vediamo che non ci piace o che i costi secondo noi sono spropositati, anche noi non siamo dell'idea. Per questo chiederemo un incontro alla città metropolitana, fatto salvo che la città metropolitana andrà al voto nel giro di 2 mesi, perché attualmente non c'è il consigliere delegato, che è la persona preposta per questi tipi di cose, e anche i dirigenti sono alcuni in scadenza perché hanno dei contratti vincolati al mandato, per cui adesso in città metropolitana non ci sarebbe nessuno che ci darebbe udienza. Il Comune di San Giovanni ha evidenziato questa cosa, e la città metropolitana ha risposto che comunque il termine perentorio è solo quello del 22 agosto, ad agosto, e che quindi c'è il tempo di vedere le cose appena gli organi ci saranno costituiti. Ecco, è l'occasione di dirvi, ecco, poteva essere una comunicazione anche questa, ma mi ha dato lo spunto che tutti noi consiglieri comunali saremo chiamati entro 2 mesi a Bologna a un seggio elettorale per eleggere i rappresentanti che devono essere o sindaci o consiglieri comunali che faranno parte del Consiglio metropolitano. La giunta viene scelta dal sindaco del capoluogo, e quindi da Lepore. Lui si siede alla giunta, che è composta da membri eletti, devono essere consiglieri o sindaci, mentre il consiglio è un organo di secondo grado, la provincia è un organo di primo grado, per cui veniva eletta direttamente dai cittadini, la città metropolitana è un organo di secondo grado, perché viene eletto dai rappresentanti degli enti locali. Quindi arriverà la comunicazione del giorno in cui andare a Bologna in questo seggio, e sappiate che sarete chiamati, ci saranno delle liste che di solito sono fatte dai partiti, oppure si vengono fatti dei raggruppamenti. C'è sempre stato anche oltre a quello di centrodestra, c'è sempre stato anche un raggruppamento di liste civiche che hanno sempre eletto un consigliere. Comunque, insomma, quel che sarà sarà, però ci sarà questa elezione da fare. Dopodiché verrà insediato il Consiglio metropolitano, l'EPRE nominerà i consiglieri delegati e solo da lì noi potremo prendere contatto per vedere di andare a discutere di questa ciclabile, perché mi dicevano che anche alcuni dirigenti sono scaduti e quindi potrebbero essere rinominati o potrebbero essere, ad esempio, il direttore generale, si sa già che non sarà più quello di prima. E quindi, insomma, le tempistiche si stanno un po' allungando per questo, però quello che volevo dire è che non è definitivo né il costo né il percorso, e né ci siamo vincolati in via definitiva per accettare le proposte. Abbiamo sempre detto vediamo, e quindi vediamo.
Non so se può essere di qualche utilità, poi ovviamente ne tenete conto se lo riterrete, insomma, tanto vabbè, benissimo che ci sia, no? Questo aggiornamento dell'informazione, Vittorio, insomma, ha sollevato la questione, rimane un fatto, cioè rimane il fatto che noi non sappiamo come e perché la cosa sia successa. Tuttavia, il progetto l'ha fatto San Giovanni, quindi le firme poi le mettono loro. Passare da una roba che costa 1.300.000 a 2.600.000, io francamente ribadisco il nostro stupore, la nostra incredulità, perché lì qualcuno, non lo so, c'è un problema di incompetenza oppure d'altra natura, non aggiungo altro, perché penso che la stessa amministrazione di Sant'Agata sia rimasta, no? Ecco, sfavorevolmente impressionata. Perché alla fine, se non sbaglio, la quota carico di Sant'Agata, diceva Davide, 800.000 euro diventerebbe.
Sì, cioè, invece di 100, quanto abbiamo?
700-800.000 euro. Sì. Cioè, con 700-800.000 euro ci facciamo la tangenziale. Esagero ovviamente, e forse ne varrebbe più la pena. Rimane il fatto che se anche, magari, boh, non lo so, a fronte di finanziamenti, no, che potrebbero arrivare dal famoso PNRR, attraverso la città metropolitana, il plafond a loro carico, magari non sono più 650.000 ma diventano 1.000.000, rimane il fatto che quel progetto lì, una ciclabile lungo una provinciale che prevede un attraversamento, noi fin da ora, se le cose rimarranno così, poi abbiamo ascoltato quello che tu hai detto, quindi il fatto che il comune si è riservato naturalmente di, cioè, avete fatto bene a chiedere gli incontri, fate bene, ecco, però se la struttura del progetto rimanesse quella, noi non mancheremo di esprimere la nostra opinione contraria in tutte le sedi, perché è davvero una cosa che non si capisce, insomma. Questo sindaco dell'amministrazione dovrà incontrare, la nostra opinione è questa, per quello che può contare.
No, beh, insomma, ma non è mica vero, tutte le opinioni sono utili al confronto e sono riportabili, nel senso che anche noi ci può essere utile poter dire il consiglio si sono levate delle voci critiche, quindi dobbiamo anche con questo vedere di rivedere questo progetto, che ripeto non piace moltissimo. Bisogna vedere se è l'unico attuabile o possibile, oppure se ci sono delle possibilità diverse, insomma, questa è l'unica cosa da vedere. Per questo dico, è utile approfondire l'argomento con la città metropolitana, perché ripeto, non abbiamo già deciso di farla, e quindi
può, perché l'abbiamo ribadito già più volte, non fare delle piste ciclabili a cui noi siamo estremamente favorevoli, come già dichiarato in tutte le sedi, non vuol dire farle tanto per farle. Devono essere utili, utilizzabili e soprattutto sicure, che altrimenti non ha senso.
Ho sempre detto che fare una ciclabile per dire che abbiamo fatto una ciclabile non mi interessa. Quindi... Bene, appena ci sono degli sviluppi vi terremo comunque informati. Intanto ci tenevo a dire che abbiamo queste due votazioni, la votazione dei membri che faranno parte del Consiglio dell'Unione e la votazione dei consiglieri che faranno parte del Consiglio metropolitano. Possiamo procedere con gli oggetti. Integrazioni alla deliberazione. Ah beh, l'ha già data la risposta. Vabbè, risposta a interrogazioni, di fatto l'ha già data, poi c'era l'altra.
C'erano le due risposte.
Su Sorgea? Sì, sull'acquedotto.
Sì, scusa, sugli orti c'era. Sì. L'acquedotto non mi è ancora arrivato niente.
No, quella è dell'altra volta che abbiamo mandato.
L'abbiamo mandata ancora prima, mi sa?
Per la zona Montirosa?
Sì, aspetta, dov'è?
Sì, ma quanto poi? Il 7 settembre?
Questa qua è del 29 settembre?
Sì.
Quell'interpellanza sul funzionamento acquedotto? Non ti è arrivata?
No. Ah, devo dire una cosa, dottoressa, perché quando mandate alla mia mail personale, privata, sì, attraverso la PEC, non riesco ad aprirle.
Possiamo dargli questo?
Sì.
Guarda, Pietro, consigliami capace adesso.
No, quella è l'interpellante.
No, quella è l'interpellante, la risposta è questa.
Sì. Uno, due, quattro.
Questa era molto veloce la risposta, vero?
La leggevi così ti ricordavi.
Quelle dell'acquedotto che avevi fatto, ti ricordi? Sulle pressioni, esatto.
Ma non l'acquedotto, è un'altra cosa.
No, quella ancora no.
Ah, quella non ha risposto.
Quella
no. Ah, perché è ultima, no?
Perché sono le ultime, sì.
No, questa sugli occhi è arrivata.
Ah, ok, scusa.
No, ho preso solo atto, non
no, so che erano due interpellate, una era quella e l'altra era confuso con l'acquedotto. Sì. Arriverà comunque, perché Sorgea ci ha risposto ieri, mi sa. E quindi va bene. Oggetto numero 3, integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 51 del 19/9/19, avente ad oggetto l'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 4,1 della legge regionale 24/2017 per promuovere l'attuazione delle previsioni del piano operativo comunale, che sarebbe il famoso POC. Vai Maurizio.
Il capogruppo penso che esprimerà la nostra posizione favorevole all'oggetto. La mia era una domanda, confesso, tra virgolette, la mia ignoranza in materia, quindi non vorrei dire bestemmie. Tuttavia, stiamo parlando, insomma, delle, appunto, delle previsioni residue del PO, no? Dico bene?
Sì.
Perfetto. Il POC è di fatto è diventato, deve diventare PU, no? Il piano urbanistico generale.
Sì.
Ecco, infatti la domanda a Maurizio era proprio questa. C'è una scadenza entro la quale il nuovo piano regolatore, si chiamava una volta, quindi il PUG, in un qualche modo dovrà essere realizzato e quindi entrare in vigore?
Dunque non ancora, perché questo POC aveva la scadenza, doveva partire dal 1 gennaio 2021 e quindi poi invece è stata prorogata per un anno e quindi adesso aspettiamo,
sì,
la scadenza.
Per adesso, se non c'è, se non c'è una proroga, la scadenza è il 31 dicembre per presentare dei progetti, altrimenti si perde la possibilità
di individuare delle nuove aree, dico
sì,
bene.
Sì. Cioè, quindi bisogna presentare un progetto anche di massima per bloccare il termine.
Avanti a forza di varianti.
No, se presenti il progetto rimane, la tua terra rimane, altrimenti perdi l'edificabilità.
No, ma metti che prorogano fino alla fine del 2022, ok? Così c'è tempo per... A quel punto ogni comune, e questa è la domanda, si deve dotare di un PUG proprio o no?
Sì, sì.
Che non è una, questa non è una rovina da poco, è un assessore, quello che lo sa.
No, no, assolutamente.
Solo una, anche io una domanda, comunque un po' la, aveva già espresso che sarà un nostro il nostro voto sarà favorevole, comunque al di là di quello so che ci sono, perché appunto abbiamo verificato, altre due proprietà, una adiacente, tutte e due praticamente adiacenti, di diversi proprietari che però non hanno ancora presentato nulla. Fermo restando le cose così come stanno, se non presentano niente entro il 31-12, perderanno, tornerà agricolo quel terreno lì. Scusate, sono in consiglio. È mia figlia, scusate.
Allora, con questa variazione finiamo di applicare l'avanzo vincolato per legge, quello del fondone, quindi non abbiamo più risorse, le abbiamo spese completamente tutte e soprattutto per far fronte delle minori entrate che a causa del Covid non si sono realizzate e anche ad alcune maggiori spese, che poi, tipo ad esempio il trasporto scolastico che richiede delle spese di sanificazione che implicano un incremento di spesa abbastanza rilevante. Poi abbiamo, in questa variazione c'è un trasferimento che è stato riconosciuto a seguito di una domanda fatta dalla biblioteca per incrementare il patrimonio librario, un contributo che ci hanno riconosciuto anche in una forma abbastanza sostanziosa per 9.204 euro, quindi le ragazze della biblioteca adesso stanno cercando, perché naturalmente bisognerà rendicontarlo, con questa variazione acquisteranno appunto libri nuovi per la biblioteca, cercando di rifare, mi hanno detto anche un po' l'ammodernamento dei classici, in poche parole. Dopodiché abbiamo avuto quest'anno 3 teatri per 3 e un altro contributo per le manifestazioni culturali. Quest'anno siamo a capo noi e quindi dopo dobbiamo trasferire i soldi agli altri comuni che hanno partecipato a questo progetto. In una maggiore entrata, le avevamo azzerate, poi ci hanno riconosciuto una distribuzione straordinaria delle risorse di Matilde, e quindi anche qua 19.800 euro, tutto questo diciamo così per compensare minori spese, ma soprattutto maggiori entrate, maggiori spese. Allora, in particolar modo, quello che ve l'ho detto per quanto riguarda, è stato deciso anche quest'anno, come è stato fatto l'anno scorso, di pagare anticipatamente i decimi dei mutui sospesi per il sisma. E un'altra domanda che è stata fatta e che ci hanno riconosciuto è un fondo per il potenziamento dei servizi sociali, che ci consentirà appunto di incrementare le ore dell'assistente sociale. Altra cosa, io passerei soprattutto alla spesa in conto capitale, che forse è quella più interessante. Abbiamo ottenuto un contributo da Unipol di 100.000 euro per la realizzazione del nuovo parco, sono già arrivati, quindi anche tra l'altro già pagati, e un contributo agli investimenti della Regione per il progetto Bike to Work di circa 34.000 euro. Queste sono proprio destinate alla progettazione delle ciclabili, sono state destinate direi alla progettazione per il collegamento della crocetta alla ciclovia del Sole. E poi altre piccole, diciamo così, spostamenti di risorse a seguito appunto di questi soldi che ci sono stati riconosciuti, ovvero dei 100.000 euro dell'Unipol, quindi sistemazioni che servono per la manutenzione sostanzialmente di tutti gli edifici comunali. E abbiamo anche aggiornato il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che è un contributo che viene dato dalla Regione e che automaticamente noi trasferiamo a quelli che ne hanno fatto richiesta e che hanno dovuto appunto sopportare delle spese per eliminare le barriere architettoniche. Io direi che quelle più grosse sono queste qua. Poi, come al solito, se volete, abbiamo anche applicato avanzo vincolato per la manutenzione degli alloggi ERP, sempre 15.000 euro per sempre della manutenzione di nuove caldaie, e questi qua, insomma, direi queste le cose principali.
Ci sono delle domande?
Sì, io
prego Marco.
Al di là, come diceva l'altra volta Santoro, del contributo dei comunisti, no? Dei 100.000 euro. No. Purtroppo è una carenza nostra, perché poi magari, non lo so dai documenti, però la Regione ha citato diversi contributi, credo che sarebbe importante, perché confesso insomma che un deficit almeno di mia conoscenza, se precisasse la Regione, perché chi sono i soggetti che hanno dato tutti questi contributi?
O il Ministero o la Regione, a seconda di dove vengono fuori i bandi, il fatto che ne escono tantissimi di bandi. Se volete sapere quello che è arrivato allora, per il patrimonio librario dal Ministero, e nella variazione comunque esce, adesso capisco che bisogna andare a leggere le letterine, però questo è del Ministero. Per quanto riguarda invece i tre teatri per te, sono dei progetti che fanno l'Ufficio Cultura tutti gli anni, arriva dalla Regione. Per quanto riguarda il potenziamento degli assistenti sociali, è un fondo ministeriale che passa attraverso l'Unione. Un altro invece è un contributo, è un fondo sperimentale vincolato al sociale che hanno istituito quest'anno, appunto destinato alla spesa sociale, e arriva dal Ministero.
Grazie.
Niente? Beh, quello di Unipol invece l'ho detto, insomma, da Unipol. Ok.
Lo sapevamo già dal consiglio precedente.
Possiamo mettere in votazione? Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Prego, prego. Ripetiamo, favorevoli.
Contrari? Astenuti? 3 astenuti. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 3 astenuti. Bene, appena avremo la data della convocazione per le elezioni della città metropolitana, ve la comunichiamo subito, così vi tenete magari liberi. E appena possibile organizziamo il prossimo consiglio, che deve essere prima della fine di novembre, per l'elezione dei 2 consiglieri, uno di maggioranza e uno. Un consiglio, perché avviene all'interno del consiglio, all'interno di un consiglio ordinario viene fatta la nomina. Se l'elezione avviene all'interno di un consiglio ordinario. Grazie, abbiamo finito. Buona serata, grazie.